Sì. Ah, no, guarda una cosa. Che ciuffo c'ho oggi. Allora, sempre di più, stanno crescendo, io non so come mai, sono sullo sviluppo, sono ancora sullo sviluppo io, ovviamente. Dai, sì. Se io lo metto un po' più su una parte, no? Se lo metto su una parte invece di in mezzo, cioè, no? Sì, ecco. Almeno si vede la cravattina. Di chi è? Di principe. Quel vecchio negozio c'era a Firenze. Serietà, ragazzi. Nel mondo sta succedendo di ciuccio. Ciao Jimmy, dice Andrea Firenze. Sono Andrea. Ciao Andrea. Andrea Firenze. Ah, ho capito chi tu sei. Andrea Firenze. Firenze, rizzati. No. Siamo sul momento buono, eh. No. Domani diamo una bella scorciata al sito e poi... No, sì, stiamo lavorando, cosa credi? C'è stato un intoppino tecnico-finanziario, no, non finanziario nel senso di... Cose... Vabbè, non importa, va tutto bene, ma nel mondo non va tutto bene. Per esempio, noi in Italia siamo un paese felice, qui va tutto per il meglio, eh? Ho visto che la Certosa di Calci, che è molto bella, si sta sgretolando, sta venendo giù a pezzi, vi rendete conto? Che mi dice Luca, che ne pensi di Gheddafi? Bah, già, caro Luca, ti dirò che di Gheddafi, si può fare una rima con Gheddafi, Gheddafi, non mi viene nulla, no, non c'è poesia, stavo dicendo appunto che il mondo sta passando un momento brutto, noi facciamo schifo, va bene, sì, però c'è una cosa da dire sulla Libia, una serie di cose, no? No, c'è davvero una serie di cose sulla Libia, sui libici e su Gheddafi e su quello che sta succedendo adesso. Aliscafi mi dicono. Gheddafi scapperà sugli aliscafi. Sì. Se mi fa vedere l'altro e poi si continua. Noi non siamo un paese felice, noi stiamo maluccio, siamo messi male, eccetera, no? Però forse ancora non succederebbe quello che sta succedendo in Libia, no? Ma se sta succedendo una ragione ci sarà. Non è che il popolo... Tra l'altro, immaginiamo tutti gli ex... No, immaginiamo, pensiamo, figliuoli, agli ex comunitari che stanno in Italia, che sono qua, che arrivano, no? Quali sono quelli che combinano i guai, no? Oggi, per esempio, a parte che non sono extracomunitari, diciamo stranieri, la notizia di un grosso incidente sul grande raccordo anulare di Roma, sì, Firenze c'è il grande raccordo anulare, non c'è nemmeno l'anulare, c'è in medio Firenze, c'è in medio. Volevo dire, tre romeni, completamente ubriachi su una macchina, facevano zig zag, sono andati a sbattere su un'altra macchina, poi sotto un tir sono morti tutti e tre, e per fortuna sono morti loro, che altra roba non si meritavano, però hanno combinato casino. Ecco, quando senti qualcosa del genere, qualcosa stupri, rumeni, marocchini, albanesi, che sono un pochino calati, ma anche loro, insomma, c'è tutta una serie di personaggi che effettivamente, insomma, delinquono più degli altri. Però è difficile sentire un libico, quello della Libia. Pensandoci bene, i libici non mi sembra che rompano troppo i coglioni. O sbaglio? Cioè, marocchini, o come mai? Insomma, per dire, eppure sono tutti africani, no? Il libico, quello della Libia, sembra, come dire, essenzialmente buono, non un cattivo, non uno che viene a combinare casini. Sembrerebbe un... difficilmente sente sulle cronache di libici. Magari, sì, certo, saranno mica tutti buoni, però come tipo di popolo, no? I romeni, i marocchini, poi chi c'è? I rom, quella, la guida, Allora, uno pensa, ma se il libico è buono, cioè è un mite, non è un cattivo, non è di quelli stronzi, fondamentalmente, perché sta facendo tutto questo casino il libico, cioè il popolo libico? Si rivolta contro il dittatore, contro le situazioni in Libia, che poi tra l'altro si viene a sapere che forse in Libia stanno meglio che in altri paesi. Ma attenzione, perché il libico è buono? Perché la Libia era una colonia italiana. Oh, diciamo le cose come le stanno. Li abbiamo fatti buoni noi. Ecco, ha fatto diventare buoni. Il Marocco non è mai stato una colonia italiana, bensì francese. Beh, Algeria, Tunisia, eccetera. Poi sapeva la Libia, l'Eritrea, questa roba qui, l'Abissinia, la gente, almeno qui da noi, abbastanza tranquilla, no? No, sì, magari laggiù, non so. Quindi abbiamo creato dei buoni africani. Dei buoni africani. Ma con Gheddafi non ci siamo riusciti. Allora uno si chiede, perché questo popolo si incazza e combatte e va incontro alla morte? Perché questi vanno incontro a mani nude. Avranno anche loro le loro armi, ma ne ha più il cattivone. Cioè quelli che c'è l'esercito, poi l'esercito poi passa dalla parte del popolo. Perché? Perché questi libici li vediamo tutti in terra ammazzati, c'è chi dice giustiziati, ma sapete che il verbo giustiziare, la parola giustiziato non mi piace, perché non c'è giustizia nell'ammazzare le persone. Comunque uccisi perché si sono rifiutati di sparare alla gente. Quali eroi sono questi? Grandissimi eroi sconosciuti. Noi li vediamo riversi per terra, tutti in fila, ammazzati. Eroi enormi, cioè perché sanno che ne va della loro vita, ma non vogliono ammazzare i loro connazionali. Molto bello. Bene. Quindi se si sono incazzati loro, ci deve essere un motivo grosso, forte, evidentemente. E quello che per ora, mi piace di questa rivolta, i libici sono tutti froci, vien via, sono froci. Caro Oliviero, quando anche fossero froci non vedo assolutamente niente da dire, no? Vero, vorrei dire che insomma... No, dai, Questa non la capisco, Oliviero. No, comunque, quello che mi piace di questa rivolta, e mi piace per il momento, perché poi non sappiamo dove vada a sfociare, che non c'è qualcuno nel nome di cui lo stanno facendo. E cioè non c'è un leader. Dov'è il leader? Dov'è il personaggio? L'Ayatollah, per esempio. Cioè l'Ayatollah. L'Iran, l'Ayatollah, quello fondamentalista, la religione, l'Islam. Non vedo la figura carismatica che impone tutto questo. Vedo solamente il popolo che da sé, come un sol corpo, si butta contro quello che fino ad ora per 41-42 anni è stato al potere. Io non lo so, forse c'è dietro qualcosa. Gheddafi dice c'è dietro Al-Qaeda, no? per metterla un pochino pesante, no? Però non lo so. Sinceramente, vedo un popolo che non ha un capo che noi possiamo conoscere, non inneggia nessun capo preciso, nessuna persona, non c'è un culto della personalità. Il popolo che non ce la fa più e che si rivolta e va incontro anche alla morte, perché se sparano all'altezza d'uomo, li bombardano. E quando sono feriti e vanno in ospedale, vanno a ammazzarli in ospedale perché non si trovino più i corpi e li fanno sparire. Perché arriverà il momento, secondo me sempre troppo tardi, in cui l'ONU si sveglierà dal suo torpore e quando tutto sarà finito, quando tutto sarà finito, faranno il processo a chi ha sterminato, insomma, per sterminio, no? Ma non mi va bene così. Cioè, per intervenire, forse sarebbe meglio intervenire prima e poi dopo anche giudicare, vedi, il processo di Norimberga e così via, dopo. Sì, ma dopo, quando tutto è finito, noi faremo, intanto facciamo l'embargo, che voto embargare. Certo, se tutti i miliardi di euro, miliardi di dollari, miliardi di sterline che Gheddafi ha in tutte le banche del mondo, gli interessi anche in Italia che ha, se gli bloccano tutto, escono un po' a noi, sparpagliate questi soldi alla gente che ha bisogno, ma comunque non glieli dà a lui. Poi dice, nessuno della sua famiglia può uscire lì, trovare rifugio in nessun paese insomma democratico, europeo, dovunque. E quindi un embargo anche di armi, niente armi. Finalmente sono decisi almeno a qualcosa. L'Italia all'inizio titubava, io titubo, tu titubi, noi ci tubiamo. Che tu vuoi fare? Titubare? Cioè perché gli interessi? Perché Gheddafi è amico? Perché il nostro premier gli bacia la mano? Capito? Non si può mica. È uno schifo. Fin dall'inizio doveva essere subito, duramente condannato. Ma chi se ne frega se quello ha degli affari con l'Italia? Quello ammazza la gente. Ammazza la gente, ragazzi. Quindi e poi il proprio popolo non dice basta, avete ragione, ho no, stato capace solamente di dire vi aumento lo stipendio, sai come comprare la gente. Il libico è fatto così, se si incazza, si incazza, credo. Quindi mi piace che non vadano in nome di Allah, a parte che qualche Allahu Akbar l'ho sentito, ma questo è normale, che non vada nel nome di qualche santone dei loro, o di qualche altro leader carismatico che poi a sua volta può diventare un dittatore. Non c'è una figura che esce fuori, c'è questo popolo indistinto. Tutte le volte vediamo questi servizi in televisione, il popolo che si incazza, il popolo che ha conquistato, hanno tirato fuori la vecchia bandiera. Sì, ma non c'è un nome. È bellissimo tutto questo. Questo mi piace. Dopo non lo so se mi piacerà ancora, lo dico subito, no? Metto le mani avanti perché dice, ah, te l'avevo detto, ti piaceva. No, per ora mi piace. E sinceramente mi piacerebbe anche che oltre all'embargo, eccetera, qualcuno andasse a dare una mano a quel popolo. Una mano, sì, una mano. Del resto in Iraq ci sono andati, no? E che forse potevano anche non andarci. Qui c'è un qualcosa da proteggere, cioè una protesta genuina, sembra, da proteggere e da aiutare. Boh, ho sentito il ministro La Russa, della difesa, che ha detto noi non dobbiamo decidere niente, decideranno là, all'ONU. Quello che decideranno loro, sicuramente anche noi faremo, diremo. Ma se siamo noi quelli che fronteggiano questa nazione, ma perché siamo anche così bischeri da dire va bene, abbiamo molti affari con la Libia, va bene, quindi traccheggiamo, no, andiamo, invadiamola, diamo una mano ai protestatari, a quelli che protestano, al popolo, andiamo, una causa giusta, andiamo a aiutare loro, che poi magari si mette ancora meglio le mani sulla Libia, si fa un'altra colonia, no, come no, ma più che colonia, diciamo qualcosa, perché la Libia è ancora risente dell'Italia, molti parlano italiano, ora stanno venendo via tutti, ma c'erano anche tanti italiani lì. Quindi, insomma, senza uno che ci dà sempre addosso, poi viene qua e pretende le donne, pretende i baciamani, pretende. Forse potremmo lavorare meglio con quel paese, che è un grande paese, enorme, ha anche le sue bellezze, il deserto, che è una cosa meravigliosa. E purtroppo, poi c'è queste, sono queste città dai nomi mitici, no? Tobruk, Bengasi, Tripoli, tutta roba, la Tripolitania, la Cirenaica, o la Cirenaica, sì. Intanto, appunto, in ricordo dei vecchi tempi, qualcuno ritira fuori Mussolini. Sì, il giornale è Libero. Sì, è Libero. Fanno, il giornale fa, mi sembra, il testamento di Mussolini a puntate. Cioè le ultime parole, le ultime volontà e così via. Poi quando finisce il giornale comincia Libero, i diari di Mussolini, quelli che non si sa se siano veri, se siano falsi, insomma, diciamo presunti, quelli di Dell'Utri, li possiede Dell'Utri, che Dell'Utri potrai dire quello che vuoi, di Dell'Utri potrai dire mafio, quello che ti pare se vuoi, insomma, non lo so, è stata anche condannata. Beh, ma Dell'Utri è uno dei più grandi collezionisti e amanti di libri antichi che ci siano nel mondo. Cioè, non è uno svago da poco, Non è uno svago da poco. È una grande cosa. Cioè, è una passione, devo dire, una meravigliosa passione. Sì, la passione di nostro Signor Gesù Cristo. Vabbè, ora ha questa bella passione per i libri antichi, anche poi, sai, avendo molti soldi a disposizione, uno acquisisce i diari di Mussolini, i manoscritti, queste cose. Come amerei fare io? Cioè io, sai, certo, libri, certo, mi dici libri, antichi poi, mamma mia, Sì, ma qualcosina c'ho anch'io, ma insomma, confronto è robetta, Dell'Utri, delusi. Sì, ma che c'entra delusi? No, ma per via di aria di Mussolini. Quindi c'è questo ritorno, no, quasi da parte di questi giornali pro cavaliere di Er Benito Mussolini, eia eia, ala la parapapapa, faccettone, così. Tripoli per sol d'amore, Tripoli per sol d'amore era molto prima di Mussolini, cioè una canzone primi del Novecento, prima guerra mondiale, Tripoli bel sol d'amore, cioè perché lì era già colonia prima, sì. Che prima l'avevano fatta e poi il fascismo l'ha perse. Le colonie. Tripoli. Ecco. Tripoli. Vabbè, non so. Vabbè, io sapevo che fossero due i poli. Vabbè. In ogni caso, tanto per dire, mi è stato chiesto cosa pensi di Gheddafi. Gheddafi è un essere assurdo. Spesso sono proprio gli esseri assurdi che concentrano il potere, ipnotizzano le folle. Questo c'è stato anche troppo. E insomma, più di 40 anni, Mussolini una ventina d'anni, Hitler ancora meno. Per dire, ma erano buffi, te immagina, pensali. Mussolini come figura? Una macchietta, con quei gesti, cioè, eppure il popolo impazziva per lui. Hitler, Maffettini, quella, una macchietta. Il popolo impazziva per lui. Berlusconi, ma hai visto quella? Una macchietta. È sempre premier, eh? Ora il popolo tutto non impazzisce per lui, ma insomma i tempi sono cambiati, sai, anche qui da noi. Però in qualche modo lui ha preso. Sono tutti personaggi che potrebbero essere delle, come si può dire, dei clown, dei personaggi da cabaret. E invece sono a capo di nazione. Ti sei dimenticato di dire che Gheddafi gli piace venire in Italia a prenderci per il culo a spese nostre. Come l'ho detto? L'ho detto che viene qua a pretendere donne e che gli si baci le mani. No, scusa, l'ho detto. Ma vedi, non è che lui pretenda. Siamo noi che glielo permettiamo, capito? Cioè dimmi in quale altro paese Gheddafi ha avuto l'accoglienza. È vero, scusa, bene, bravo, vedi che ti ricordi che ne ho parlato. L'accoglienza che noi abbiamo dato a quest'uomo. Ditemi voi dove lui ha potuto raccattare centinaia, quante erano le donne, le giovani donne, pagate apposta per ascoltare le sue lezioni, cioè, oltre che nella sua nazione, solo in Italia. Io non ho mai sopportato questo, ma anche come diciamo, oh, lui c'ha tanti soldi, ci fa fare affari, e ci conviene, ma che conviene a te, conviene a me, conviene a quell'altro lì accanto a te, quell'altro ancora, ma a chi allora? Ai pochi affaristi, capitalisti, che si pigliano tutti i soldi e si mettono in tasca. Cioè, ma noi, cioè, ma il petrolio, il petrolio, ora come si fa? Visto il petrolio è schizzato, la benzina è schizzata su, il gasolio è schizzato su, sì, anche io se mi fa una sega faccio uno schizzo, va bene? Gratis. O codesta. Anche se me la fanno, No. No, volevo dire, in effetti ci siamo resi ridicoli noi. Non è che, cioè, lui è venuto a prenderci per il culo, ma siamo noi che abbiamo permesso di farci prendere per il culo. Quindi la colpa la metterei, insomma, sai, la distribuirei, sì. Ora che lui non è più al potere, quindi, o cioè ancora al potere, per carità, ancora non l'hanno buttato giù, ma insomma che sta pencolando, non succederebbe più. È questo che mi fa schifo. Arriva qua vestito come il carnevale di Viareggio, che fa schifo, tutto gonfio, gonfiato, il botulino. Arriva qua e tutti, fanculo. Ma ci rendiamo conto? Andiamo a leccargli il culo nella sua tenda. Ma via! Ma mi è stato solo Berlusconi, Prodi, D'Alema, prima ancora molto amico suo era Andreotti. Intendiamoci bene. Magari ora un po' di più, ma c'è sempre stato un interesse. Questo poi, ma la guerra ci avete rovinato, ci avete colonizzato, voglio un risarcimento. Negli anni 70 buttò fuori tutti gli italiani, fece tutte le industrie, le ditte, le aziende che c'erano, via, 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 via. E poi vuole soldi, vuole le strade. Ma io direi, ma imbecille, ma se le strade che ci avete ve le abbiamo fatte noi italiani, ma se quello che sapete lo sapete perché ve l'abbiamo insegnato noi. Abbiamo sicuramente fatto anche delle cose non belle, perché sicuramente, certo, si va a colonizzare, si va a difendere una colonia, a Savoia. Siamo così, però insomma, abbiamo dato molta, infatti per questo dicevo, i libici sono migliori di altri, che probabilmente i francesi, i loro colonizzati, non hanno dato abbastanza quanto abbiamo dato noi alle nostre colonie. Perché noi eravamo spinti da questo spirito di grande italianità, no? E quindi noi facciamo cose grandi, perché il nostro ideale, il nostro modello era l'antica Roma. Infatti il fascio littorio, tutta roba che viene dall'antica Roma, tutte le insegne, tutte fatte come gli antichi romani, le cose che si facevano allora erano tutte ispirate alla grandezza dell'impero romano. Il mare che circondava l'Italia, insomma tutto il Mediterraneo, era chiamato Mare Nostrum. Nostrum, Mare Nostrum. E quindi, in qualche modo, molti difetti, ma qualche pregio, in qualche modo è stato portato anche là qualcosa. E forse per questo, appunto, sono leggermente più avanti di noi, non di noi, degli altri popoli africani e o arabi. E per questo popolo si muove senza un vero leader, senza qualcuno da osannare. È per questo che mi piace. Per ora. Poi si starà a vedere. Comunque è interessante, cioè, perché se poi non succede nulla nel mondo e si rimane ferme bunga bunga, queste cose, poi ci viene a noia, no? Tant'è vero che le cose che danno in televisione, non guardate la televisione, che cazzo guardate la televisione? Ragazzi, qui si parla chiaro, io parlo chiaro, voi avete la possibilità, se volete, di parlare, perché vi potete mettere in contatto, c'è una chat, c'è Skype, videofirenze.tv, non c'è problema, potete dire la vostra, cioè liberamente, e siamo in diretta, e in televisione l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello, cioè dico cose e altre cose varie, no? Perché ogni tanto, ora ho dato uno sguardo ai giornalieri lì dell'Isola dei Famosi. È uno schifo. Cioè, non c'è niente. È quello che mi dà fastidio. E qui veramente io interverrei, ma non interviene nessuno perché ammazzano gli animali. Ammazzano gli animali, sono i famosi, ammazzano gli animali, i pesci. Non solo, i granchi, i paguri per pescare. E a volte si accaniscono contro questi animali. Ho sentito una frase tipo: questo bastardo, maledetto, maledetto bastardo, non vuole morire. Ma come? Ma come ti puoi... Già che lo stai ammazzando, perché devi sopravvivere. Ma almeno, perché lo devi offendere? È una vergogna che la televisione ci faccia sentire queste. Queste sono, secondo me, le cose veramente da censurare. Facciamo andare Gheddafi nell'isola dei famosi. Ah sì, perché famoso è famoso. Questo sì, anche più famoso di quei pseudo-famosi. Sì, però gli farei fare la parte di pesce pescato. Con un bell'au. Ho pescato, guarda, un pesce grosso. Madonna, ragazzi. Somiglia a Gheddafi. Borda, tu, perché bastardo, perché non muori? Dai, muori, bastardo. Ma veramente io... Sinceramente è un programma osceno sotto questo punto di vista. Voi direte, ma certo, quei poveracci devono pur sopravvivere, non c'hanno da mangiare, devono mangiare il pesce. No, perché non sono poveracci veri. Vanno lì apposta a fare i poveracci, a fare quelli che non c'hanno da mangiare. Ma loro da mangiare ce l'hanno a casa propria, che stiano a casa propria. Lo capirei, solo per dei veri naufraghi. Qui si sta diffondendo che qua c'è la cucina, capito? Una cosa, un certo fumino di unto. Quindi, insomma, praticamente loro non hanno bisogno, hanno bisogno perché si sono messi in quel gioco lì, ma è un gioco. E questo gioco ci rimettono dei poveri animali innocenti, non c'entrano nulla. Che potrebbero vivere tranquilli, no, per dire, ma almeno se devi ammazzarli, non inveire contro di loro. E poi te le fanno anche vedere queste cose. Non hanno il senso dell'autocensura, anche alla RAI. Willy mi dice, è una vergogna che paghiamo il canone e ci fanno vedere queste porcherie. Ecco, sì. È una vergogna che paghiamo il canone e ci fanno vedere queste porcherie. Tu puoi dire, beh, io non le vedo, ma il canone paga lo stesso. Perché? Perché non vuoi avere un televisore in casa? Non vuoi avere... E poi è solo il possesso del televisore. Cioè, ma io lo uso solo per vedere i DVD. È uguale, è un televisore, tassa di possesso. Non c'è niente di più odioso delle tasse di possesso come la tassa di possesso dell'automobile, e cioè chiamato anche bollo. Il bollo è un'infamia. Tu la macchina l'hai pagata, la mantieni tutti i giorni mettendoci la benzina, il gasolio che costa l'ira di Dio. In Libia costa ogni litro, quanto costa? 20-30 centesimi, non mi sembra. Ti rendi conto? Da qui a lì, cioè dalla Libia arrivare in Italia, già costa 1,50 euro. Oggi. E più. No, oh, sì. Ti rendi conto? Per questo dobbiamo andare lì a conquistarla. Abbiamo bisogno di pagarla meno la benzina. Insomma. Vediamo questo che arriva con il Ghi. Ti piaceva Portobello in TV? Ecco, lo sapevo che si andava anche su Enzo Tortora. Lo sapevo che si andava anche su Enzo Tortora. Portobello. Portobello. Enzo Tortora, sì, lo so. Enzo Tortora faceva una televisione diversa, ovviamente. Altri tempi, io ricordo tutto. Enzo Tortora l'ho vissuto tutto, come ho vissuto tutto Mike Buongiorno, Corrado, Pippo Baudo e altri. Enzo Tortora l'ho vissuto fin dai tempi di Campanile Sera. Campanile Sera. Si collegavano con tutti i luoghi italiani, che, i vari campanili d'Italia, no? Che gareggiavano in bianco e nero alla grande. Enzo Tortora era dei vari personaggi, dei presentatori, il più forbito. Ecco, ho parlato prima di... Infatti me era venuto in mente, guarda, me era venuto in mente prima, non ho detto nulla però, di libri antichi, collezionismo di libri antichi, e parlavo di Dell'Utri, che nelle sue malvagità almeno ha questa grande e bella passione. Buonanotte Oliviero, buonanotte. Oliviero Toscani, ogni tanto. E Enzo Tortora uguale, aveva la passione, purtroppo bisogna dire aveva perché è morto da tempo, la passione dei libri antichi. Lui si rifugiava in questo mondo meraviglioso dei libri antichi, era un uomo di grande cultura anche lui. Peccato che inciampò in questi pentiti. Io non ho ancora capito bene perché lui è stato prima condannato, ha fatto il carcere, poi è stato assolto, prosciolto da tutto, poi il cancro ovviamente ha preso il sopravvento, perché queste non sono cose che ti abilitano, ti debilitano, e quindi ha avuto ben, come dire, la via libera, la malattia cattiva nell'uccidere quest'uomo. Io sinceramente non lo so, perché una sentenza spesso non ti convince, non può dire vabbè, innocente, colpevole, può anche darsi, io non voglio mica dire, non so, perché allora perché è stato messo in mezzo quest'uomo, perché è stato nominato da questa gente, perché proprio lui, insomma, non voglio, fosse stato anche colpevole di qualcosa, di traffico di droga, cose così, non lo so, penso di no, io, una persona per bene, no? Hanno fatto anche la fiction. Portobello era una sua creatura, un programma innovativo per l'epoca, infatti in Portobello trovavi tutto quello che poi è stato fatto dopo, ogni pezzettino è stato ripreso per fare altri vari programmi. Era un grande successo, lui aveva raggiunto questo momento di grande successo tra la mannaia. Io odio i pentiti, tra l'altro, perché pentiti non sono. Tra l'altro anche il termine pentiti mi fa schifo. Collaboratori di giustizia, dicono. Si pentono, tra virgolette, semplicemente perché vogliono uscire di galera, perché sono assassini, gente che ha ammazzato decine di persone, e lo si sa. Willy mi dice, dava fastidio a qualcuno Tortora? Chi lo sa? Forse. La cosa non mi è chiara. Io l'ho vissuta, io c'ero, e fu un trauma per tutti noi. Per tutti noi. Poi le famose manette in televisione, filmato in primo piano con le manette, tutto stranito perché era in un albergo, non sono andati di notte a prenderlo, insomma, come dire, mattina presto, non riusciva nemmeno a capire quello che stesse succedendo. Oggi noi abbiamo in Parlamento gente che fiuta coca dalla mattina alla sera, gente corrotta, gente condannata, che resta comunque in Parlamento. Tortora sarebbe stato niente in confronto. Però fu montato questo caso anche perché mediaticamente quella fu la prima, forse grande, gogna mediatica, come si usa dire oggi, no? Tortora fu esposto perché faceva notizia. Perché nessuno se lo sarebbe mai aspettato, quest'uomo gentile, dai modi molto cortesi, anche troppo a volte, infatti a me stuccava un po' Tortora nel suo modo di presentare, di parlare, ma era perfetto, no, perfetto. Io fra i grandi presentatori di allora, insomma, io ero per Corrado soprattutto, Mike Buongiorno era Mike Buongiorno e non potevi dire nulla, Mauro mi è sempre stato antipaticuccio, e Tortora una via di mezzo, un po' troppo mieloso certe volte nei suoi modi di parlare. Ma era fatto così, era la sua cifra, quindi va bene. E tutti si pensava a Tortora proprio come una gran persona per bene. Ora, quel fatto lì di vederlo già in manette era già una condanna. E tutti si dissero, ma guarda, ma chi l'avrebbe mai detto? Perché non metti in manette uno, anche se hai solamente il dubbio che sia innocente. E non lo fai vedere a tutti. Via. Fu tremendo quel fatto lì. Oggi si fa molto peggio e la gente non entra nemmeno in galera. No. C'è l'indulto. C'è tre, fino a che non fanno 3 anni non entra in galera. Cioè, lì fu fatto una merdata assoluta. Perché mica sapevi. Ti basavi sulle parole di un pentito. Un errore tremendo. Io i pentiti non li ammetterei. No. Io vorrei contrastare la malavita con le mie forze. Il pentito, no, te sei, ti vuoi pentire, vuoi parlare, parla. Se non vuoi parlare, non parli, io ti tengo in galera, però. E niente. Fu un brutto periodo, poi so, Tortora quando uscì entrò nei radicali, e, insomma, anche Modugno entrò nei radicali, quando era in carrozzina, quando insomma, i radicali raccattano tutto quello che possono raccattare qua e là. Insomma, un innovatore comunque, uno che ha creato qualcosa, che ha fatto la televisione, un uomo di grande cultura che amava i libri antichi. Questo era Enzo Tortora e io ho sempre nelle orecchie la sua voce, al telefono, in qualche trasmissione quando lo chiamavano e stava malissimo. E parlava tutto così e non aveva più voce perché era finito dalla malattia. Non era più niente, nessuno. Aveva avuto un ritorno, tra l'altro quanto fui contento del suo ritorno a Portobello quando disse la famosa frase, quella famosa frase che io avevo già immaginato. Eh sì, perché seguendo il fatto, io ero alla radio, essendo alla radio tutti i giorni, parlavo anche di questo fatto qua. E quando si seppe che sarebbe tornato, avrebbe ricominciato con Portobello, che per un periodo riuscì a riprendere. Io dissi pubblicamente alla radio, ragazzi, io sono convinto che lui inizierà il programma dicendo dove eravamo rimasti. Oh, esattamente quelle parole, io l'avevo già detto, perché sarà stato abbastanza prevedibile, intendiamoci. Però mi piacque tantissimo constatare che avevo capito, ero entrato nella sua testa, nel suo modo di ragionare, e come se non fosse successo niente, cioè io riprendo Portobello e dico dove eravamo rimasti. Una soddisfazione enorme rivederlo, anche se provato, e sentire che quelle parole erano le stesse che avrei detto io. Quindi ecco, vedete, una simbiosi, ecco, fra persone che parlano, no? Quindi uno come me cerca di capire, entra dentro il cervello di un altro. E cioè, cosa direi io? Io direi dove eravamo rimasti. e continuerei tranquillamente il programma. Ovviamente avrebbe questo grande applauso iniziale. Dove eravamo rimasti? Parole storiche, prevedibili, ma io sono stato l'unico, credo, a prevederle pubblicamente. E questo è bene, insomma, è bene. Ora tutta gente morta, programmi che non ci sono più. Sono morti tutti i grandi presentatori, tranne uno, che è quello poi, credo, più giovane degli altri, che era più giovane, Pippo Baudo, che venne un pochino dopo. Pippo Baudo. Io ricordo anche Pippo Baudo quando venne fuori, insomma, con sette voci, questo programma alla radio. Era nuovo, era considerato il presentatore minore, di, insomma, uno scalino sotto gli altri, no? Sotto di lui c'era solo Daniele Piombi. Daniele Piombi era ancora meno. Sì. E Gerry Scotti? Mi dice Andrea. No, sì. Ma Gerry Scotti che c'entra? È di ora. Cioè, lui è dell'ultima generazione, no? Anche se Gerry Scotti ha ormai ben più di 50 anni, vero? Certamente, però diciamo che Gerry Scotti è da considerare uno dei nuovi. Gerry Scotti non è ancora mai riuscito a presentare un Sanremo, per esempio. A lui lo farebbe volentieri, ma non credo che ci riuscirà. Non lo so, perché come si vede, ormai Sanremo lo danno tutti fuori che ai presentatori. E forse è un bene. Ma cosa hanno cucinato stasera? Mamma mia! Gerry Scotti è un ottimo presentatore. Devo dire, uno. So, ora che c'è Bonolis, no? Gerry Scotti, Carlo Conti. Per me Carlo Conti è una cosa talmente, devo dire, no? Lo conosco anche, ma bisogna lo dica. È una specie di robot, non è umano, insomma, non dà quelle sensazioni, insomma. Il presentatore deve essere anche a volte un po' approssimativo. Che so, in certe cose Fabrizio Frizzi non è male. Sì, nei Soliti Ignoti, per esempio. In altre cose meno, ma è tutt'altro che perfetto. E ce n'è uno ora che sta venendo fuori e credo che sia il futuro ed è Flavio Insinna, presentatore ma alla grande. Lo vedi domani sera nella corrida. La corrida non è che sia un grande spettacolo, ma lui lo riesce a rendere briosissimo molto più di quanto lo abbia fatto Gerry Scotti. Quindi io terrei d'occhio Flavio Insinna, superiore per me a Bonolis per certe cose, e forse in tutto, e forse il nuovo, che è un nuovo tipo di presentatore che le prende proprio di petto le cose, è pieno di energia, viene dall'essere attore, cosa strana perché normalmente i presentatori puri non sono gli attori, però va. Se te lo dovessero offrire di presentare a me, no, quando vai? Ma perché vai? Perché dovrei? Cioè, perché dovrebbero offrirmelo? Ma scherziamo davvero? Beh, io avrei le mie idee. Ah sì, avendo seguito il festival dal primo, festival del 51, da bambino, io avrei le mie. Ma no, non me lo offriranno mai, da me, ne ha tantissimi altri come me. Ma ci mancherebbe altro. No, no, no. Avrei delle idee, sì. Del resto, quando ho visto Panariello che ha fatto Sanremo, è stato il Sanremo meno visto e anche quello più debole, devo dire, diciamo la verità, fra tutti. Quindi attenzione, è un'arma a doppio taglio a volte. No, 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 no. Io sto qui a fare i balocchini con la web TV, figuriamoci. già. Peraltro è uno spazio talmente libero questo che posso permettermi di dire quello che voglio, cosa che dovunque non potrei, dovunque in altri posti, qualunque altro posto non potrei. Quindi io mi mantengo libero, squattrinato, perché certamente qui non è che si guadagna i soldi. Però alla fine credo che ti retribuisca molto di più la libertà che soldi per fare qualcosa che ti dicono di fare, come farla, e questo non si può fare, questo no, questo forse, però attenzione, per carità di Dio. E voglio dire, cazzo, fica, ah sì, lo voglio, ma sì, ma non solo lo voglio dire, lo voglio scrivere, sì, lo voglio scrivere, ecco. Oh, guarda, io lo scrivo, oh, ovvia, va bene o sì? Ecco. Che c'è di strano? Ho detto qualcosa che non va? Mi sembra sia tutto regolare, no? No? Vabbè, sembra sì. No, io, per quanto mi riguarda, no, posso anche continuare con questa, perché tutti scrivono sui muri. Avete visto, voi vedete anche, se mi seguite su Facebook, vedete che tutti scrivono sui muri. Tutti, no, tutti, tanti, imbecilli, teste di cazzo. Però viva la fica, non lo scrive più nessuno, o quasi. È rarissimo. E invece questa è la sana cosa che si scriveva da ragazzini sui muri della scuola, coi gessetto però, o col carboncino. Ma quale bombola? Chi ce l'aveva la bombola? Viva la fica! Anche quando ancora non si conosceva, però era il nostro mito. E non era mica male, eh? Insomma, cioè, è molto più sano una scritta così, vedi? Questa? Che tanti sgorbi, la propria firma. Per carità di Dio. Comunque, se vuoi cambio anche... Se vuoi cambio, via, via, si può scrivere, che potrei scrivere? Fammi pensare, sì, sì, ecco, anche questo si può scrivere, no? Un po' male, vabbè, si capisce, no? Si capisce. Un po' di topa, un po' di topa, un po' di topa mi ci vorrebbe a me. No, ma anche no, al limite, via, su, via, facciamo qualcosa di pulito, di tranquillo. Mi va là. ecco. Sì. Ma come scrivo? Scrivi per bene, sei al di fuori. Ecco. Aspetta, queste S vanno fatte un po' meglio. Ecco. No, per dire, volendo, è una cosa di natura, no? È la natura. La passera che vola. Ma quando atterra, borda! No, io mi diverto a fare questo, perché anche subito prima della trasmissione, anche oggi, mi sono messo a fare tanti disegnini sopra, e poi levavo e così via. Perché? Perché si può, mi posso fare, non so, un viso, capelli ritti, orecchie, la barba, e sono bello in nulla. Sì, forse meglio di come sono io, C'è anche le corna? Come le corna? No, le ognuno, Per me sono tutti questi appelli oggi. Insomma, no, si possono fare. Se mi sento solo, mi faccio un ospite. Ecco. Aspetta, Anche i capellini. È un ospite simpatico, vedi, c'è la faccia sorridente. No, la bocca deve sorridere, vabbè, insomma, è uguale. Facciamo, ecco, un colletto e i bottoni. Sì, allora come va? Tutto bene? Tutto bene? Sì, mi fa piacere. Oh, l'ospite non c'è più. Insomma, questo tanto per dire, no, non esageriamo, non approfittiamo più di tanto di questi mezzucci, insomma. Però, per dire che la libertà qui non è fatta della perfezione tecnica, tutto perfetto, no, di quello che ci viene alla mente, che mi viene alla mente. Tra pochi giorni arriveranno le passere, 21 marzo. Beh, no, quelle sono le rondini, no? Arriva la primavera, le rondini, le passere. Meglio passere o rondini? Le rondini sono bellissime, sono fantastiche, sono di un'eleganza. Avete visto? Ogni uccello ha il suo volo. Ogni uccello ha la sua fava, ogni uccello ha il suo modo di... È vero. 21 marzo, bene, sì, io poi... Dunque, allora, 17 marzo, Unità d'Italia. 18 marzo, il mio compleanno. 19 marzo, la festa del babbo, del papà. Ah, sono 3 giorni di fuoco per me, per tutti. Il 17, ricordiamoci, l'Unità d'Italia. Il 18, sono nato io. Il 19 è la festa del papà, cosiddetta San Giuseppe, no? San Giuseppe, si fa le frittelle. C'è un bel triste di giorni, dunque dovrebbe essere giovedì, venerdì, sabato? È di giovedì il 17? È di venerdì il 18? È di sabato il 19? O venerdì, sabato e domenica? Non mi ricordo, ma insomma, vabbè. Dunque, io da bambino tutti gli anni aspettavo il ritorno delle rondini nel nido sotto il mio tetto, no, il letto non sotto il tetto. Andrea dice, 17 giovedì, grazie, è il 17 giovedì, quindi, sì, giovedì, venerdì e sabato, per quello hanno paura si faccia il ponte, hanno paura che la gente faccia il ponte, non si può fare festa per l'Unità d'Italia. Magari facciamo una trasmissione particolare. Proviamo giovedì e venerdì. Giovedì per l'Italia, venerdì per il mio compleanno e sabato non ci sono, il povero San Giuseppe lo piglia sempre nel culo. Il santo più meno. Povero San Giuseppe, va bene che era la Madonna, ma nemmeno, come dire, un rapporto sessuale, ecco. Vabbè. Oh, guarda, poi parlando di qualsiasi cosa ci venga in mente, così che è bello, a questo punto arriva anche la fine della trasmissione, finisce la puntata, sono iniziato ora, non me ne sono nemmeno accorto, sì, non ce ne siamo accorti, ma ci accorgeremo che domani, oggi è venerdì, domani è sabato. Allora, essendo venerdì oggi, sapete cosa devo fare, eh? Voi sapete cosa devo fare, voi sapete. Ciao G, grazie della serata. Sì, devo lanciare la monetina solamente. Attenzione. C'è l'ultimo atto che compio solamente il venerdì, per dare un sì o no alle vostre angosciose domande. Voi avete una domanda che vi preme per il weekend, o comunque anche una domanda esistenziale, una domanda che vi perplime. Ciao G, facciamo Rizza a Firenze, speriamo davvero. Allora io prendo, perché ce l'ho un po' lontano, un po' distante, questo vassoio e sopra ci lancio la monetina. Per dare una risposta, voi avete una domanda che vi opprime, che vi passa per il cervello, ecco qua. Vediamo cosa ha detto la monetina, io ve la faccio vedere sull'altra, quella lì, perché se c'è il numero, cioè il 50 dei 50 centesimi, è sì. Se no, se c'è la figura, in questo caso una figura che non è una moneta italiana, ma insomma va bene, è no. Ecco la risposta della monetina. È la figura ed è no. La risposta della monetina è no. Ok? No. No, no. No, no. Ti dico no. Allora, essendo no la risposta, io credo che sia un no a tutto quello che ci può far male. Quindi sì a tutto il resto. Sì all'amore! Allora! Ci si vede lunedì. Nel frattempo, non fate troppo gli stronzi. Ciao Raggi. A lunedì. Fuori onda! Cioè, ora, fuori onda uno deve fare le bischerate, no? Sì, no, sì, figuriamoci. Dai. Ecco, il vassoio mi serve solo in venerdì. Ora, vuoi spengere la luce? Esatto, questo poi. Sono un autoctono, come diceva uno dei primi film di... forse il primo, di Nanni Moretti. Sono un autoctono, cioè faccio tutto da me, si faccio anche le seghe al gabinetto. Voilà, bene. Bene, 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 bene. Vedo che siete intervenuti più sulla chat oggi che su Skype, è una cosa che ce l'hanno messa accanto, quindi qui